All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Guido Alfani, Come dei fra gli uomini. Il libro esplora la storia della ricchezza e dei ricchi attraverso i secoli, analizzando come l'accumulo, la concentrazione e la trasmissione della ricchezza abbiano influenzato la società e le dinamiche di potere. L'autore suddivide il saggio in tre parti principali. 1. Le basi della ricchezza e la sua distribuzione. 2. I percorsi verso la ricchezza. 3. Il ruolo sociale e politico dei ricchi. L'autore introduce il concetto di ricchezza e il suo significato nel corso della storia, evidenziando come la definizione di ricco sia cambiata a seconda dell'epoca e del contesto culturale. Nel Medioevo, la ricchezza era associata principalmente al possesso di terre e al potere nobiliare, mentre nell'età moderna e contemporanea si è spostata verso il capitale finanziario e l'impresa. Alfani evidenzia il problema della misurazione della ricchezza. Nei secoli passati le fonti erano scarse e spesso basate su documenti fiscali e testamenti. Inoltre l'autore sottolinea come, in ogni epoca, la ricchezza fosse distribuita in modo altamente diseguale, con una piccola percentuale della popolazione che controllava la maggior parte delle risorse. Si esplora il fenomeno della concentrazione della ricchezza e il perché, quasi sempre, essa tenda ad aumentare nel tempo. L'autore prende in esame diversi momenti storici, come la peste nera del 300, che, paradossalmente, portò a una temporanea riduzione delle disuguaglianze a causa della drastica diminuzione della popolazione, aumentando il potere contrattuale dei lavoratori. Tuttavia, nel lungo periodo, la ricchezza tornò a concentrarsi nelle mani di pochi. Un altro periodo cruciale analizzato è la rivoluzione industriale, che permise la creazione di enormi fortune attraverso l'innovazione e la produzione su larga scala, ma che accentuò anche le disuguaglianze sociali. Si riflette sulla situazione contemporanea, caratterizzata da una crescente concentrazione della ricchezza e dall'influenza delle élite finanziarie. Si parla della nobiltà e al suo legame con la ricchezza. Nel Medioevo, il potere economico era strettamente legato alla proprietà fondiaria e il titolo nobiliare garantiva privilegi economici e sociali. Con l'età moderna, l'aristocrazia ha dovuto affrontare nuove sfide, come l'ascesa della borghesia e lo sviluppo del capitalismo. Tuttavia, molte famiglie nobili sono riuscite a mantenere la loro posizione privilegiata, investendo in finanza e commercio. Alfani discute anche la sopravvivenza della nobiltà nel XX e XXI secolo, evidenziando come alcune famiglie aristocratiche abbiano saputo reinventarsi, mentre altre abbiano perso il loro potere economico. Si analizza il ruolo dell'innovazione e della tecnologia nella creazione della ricchezza. L'autore prende in esame figure storiche come i mercanti medievali, gli imprenditori della rivoluzione industriale e i magnati della Silicon Valley. Viene posta particolare attenzione alla transizione dal capitalismo mercantile al capitalismo industriale, mostrando come l'innovazione tecnologica abbia creato nuove opportunità per l'arricchimento. Tuttavia, si sottolinea anche il problema delle dinastie imprenditoriali, dove la ricchezza accumulata viene trasmessa ai discendenti, riducendo la mobilità sociale. Un focus particolare è dedicato al settore tecnologico contemporaneo, evidenziando come l'era dell'informazione abbia creato nuove opportunità di arricchimento, ma anche nuove forme di concentrazione della ricchezza. Lo scrittore analizza il ruolo della finanza nell'accumulazione della ricchezza, un percorso spesso controverso e caratterizzato da una forte diffidenza sociale. Fin dal Medioevo, i prestatori di denaro e i banchieri sono stati visti con sospetto, tanto che la Chiesa condannava l'usura e imponeva restrizioni sulle attività finanziarie. Tuttavia, proprio in epoche di crescita economica e trasformazione, la finanza ha offerto enormi opportunità di arricchimento. L'autore ripercorre la storia delle grandi famiglie bancarie, come i Medici a Firenze e i Rothschild nell'Europa moderna, mostrando come il controllo del credito fosse uno strumento di potere immenso. Nel periodo preindustriale, i ricchi erano spesso coinvolti nell'appalto delle imposte, un sistema che garantiva rendite elevate a chi riusciva a gestire il denaro dei governi. Con l'avvento dell'epoca industriale, la finanza ha assunto un ruolo ancora più centrale: la creazione delle borse valori, delle banche d'investimento e più recentemente dei fondi speculativi ha cambiato radicalmente la natura della ricchezza. L'autore sottolinea come l'attuale finanziarizzazione dell'economia abbia reso l'accumulo di ricchezza attraverso la finanza più accessibile, ma anche più volatile e soggetto a crisi. Un tema cruciale è il ruolo delle donne nella finanza, tradizionalmente marginale fino al XX secolo. Con la progressiva emancipazione economica e sociale, anche le donne hanno iniziato a occupare posizioni di rilievo nel mondo finanziario, pur rimanendo ancora sottorappresentate rispetto agli uomini. Con La maledizione di Smaug si fa riferimento al drago Smaug, personaggio dello Hobbit di Tolkien, che accumula enormi ricchezze senza mai utilizzarle. L'autore usa questa metafora per descrivere il dilemma storico dei ricchi: spendere la propria fortuna o conservarla gelosamente. Nel Medioevo, le élite economiche erano spesso soggette a leggi sontuarie che limitavano il lusso e il consumo ostentato per evitare disordini sociali. Tuttavia, a partire dal Rinascimento, la magnificenza e il mecenatismo sono diventati strumenti per consolidare il prestigio e la posizione sociale. L'autore esplora anche il concetto di consumo vistoso, introdotto dall'economista Thorstein Veblen, e il modo in cui i superricchi hanno sempre usato il lusso per segnare il proprio status. D'altra parte, molti individui facoltosi hanno preferito accumulare e investire piuttosto che spendere, contribuendo alla concentrazione della ricchezza su più generazioni. Nel mondo contemporaneo, i superricchi oscillano tra filantropia e accumulazione, con strategie diverse a seconda delle epoche e delle condizioni economiche. Dopo aver analizzato i singoli percorsi di arricchimento, nobiltà, innovazione, finanza, Alfani traccia una panoramica più ampia su come la composizione della ricchezza sia cambiata nel corso della storia. Nel tardo Medioevo, la ricchezza era principalmente ereditata o conquistata con la guerra e l'abilità politica. Con l'avvento dell'era moderna, la borghesia ha iniziato a sfidare l'aristocrazia grazie al commercio e alla finanza. L'autore mostra come la mobilità sociale abbia avuto momenti di crescita e declino. La rivoluzione industriale ha permesso l'ascesa di nuovi ricchi, ma ha anche creato disuguaglianze persistenti. Il XX secolo, con la crescita del welfare e delle politiche redistributive, ha temporaneamente ridotto la concentrazione della ricchezza. Dal 1980 in poi, con la globalizzazione e la deregolamentazione finanziaria, le disuguaglianze si sono nuovamente ampliate, favorendo la creazione di nuove dinastie economiche. Un tema cruciale è l'eredità e la trasmissione della ricchezza, che spesso limita la mobilità sociale e rafforza il predominio delle élite economiche. Si affronta poi un tema centrale: come la società ha percepito i ricchi nel corso della storia. Nel Medioevo, la ricchezza era spesso vista con sospetto, soprattutto dalla Chiesa, che condannava l'usura e l'accumulo eccessivo di beni materiali. I ricchi erano considerati peccatori, a meno che non si redimessero attraverso donazioni e opere di carità. Con l'avvento del capitalismo, la percezione della ricchezza è cambiata, il successo economico.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
È diventato un segno di merito e capacità imprenditoriale, specialmente nelle società protestanti. Tuttavia, in epoche di crisi economica e di crescente disuguaglianza, i ricchi sono stati visti come una minaccia per la stabilità sociale. L'autore confronta il pensiero di Tommaso d'Aquino, che vedeva i ricchi con sospetto, con quello di Thomas Piketty, che oggi mette in guardia dai pericoli della concentrazione della ricchezza. Un concetto chiave è quello della legittimazione sociale della ricchezza. I ricchi hanno sempre cercato modi per giustificare il loro status attraverso il mecenatismo, la filantropia e il coinvolgimento politico. Alfani esplora il ruolo dei ricchi come benefattori e donatori nel corso della storia. Fin dall'antichità, le élite hanno usato la loro ricchezza per finanziare opere pubbliche e culturali, consolidando così il proprio prestigio. Durante il Rinascimento, personaggi come Cosimo de' Medici hanno investito enormi somme nella costruzione di palazzi, chiese e biblioteche, contribuendo al fiorire dell'arte e della cultura. Tuttavia, il mecenatismo non era solo un atto di generosità, ma anche uno strumento per legittimare il proprio potere. Nel mondo contemporaneo, la filantropia ha assunto nuove forme. Le grandi fondazioni create da miliardari come Bill Gates e Warren Buffett sono esempi di come i ricchi cerchino di influenzare la società attraverso le donazioni. Tuttavia, l'autore sottolinea il dibattito su quanto queste iniziative siano davvero altruistiche e quanto invece servano a mantenere il potere economico e sociale delle élite. Lo scrittore esplora il rapporto tra ricchezza e politica, mostrando come, nel corso della storia, il potere economico abbia spesso condizionato quello politico. L'autore distingue tre principali dinamiche che legano i ricchi alla politica. 1. L'accesso alla politica attraverso la ricchezza. In molte epoche storiche, la possibilità di governare era strettamente legata alla ricchezza. Nell'antica Roma, nell'Europa medievale e nelle prime repubbliche moderne, le cariche pubbliche erano riservate a chi possedeva ingenti proprietà o capitali. Nel Rinascimento italiano, le grandi famiglie mercantili come i Medici a Firenze e i Fugger in Germania hanno sfruttato la loro fortuna per influenzare le istituzioni politiche. 2. L'uso della politica per arricchirsi. Se da un lato la ricchezza permetteva di entrare in politica, dall'altro l'attività politica è stata spesso un mezzo per accumulare ulteriori fortune. In età moderna, il colonialismo ha fornito opportunità di arricchimento per molti politici e aristocratici, mentre nel XX e XXI secolo si è assistito a un fenomeno simile con la privatizzazione di settori strategici in diversi paesi. 3. L'influenza politica indiretta dei ricchi. Anche quando i ricchi non sono direttamente coinvolti nella politica, il loro peso economico consente loro di esercitare pressioni sulle decisioni governative. Un esempio storico è il finanziamento delle guerre da parte delle grandi famiglie bancarie europee, mentre nel mondo contemporaneo l'influenza dei miliardari sui media e sulle campagne elettorali ha trasformato il modo in cui il potere politico viene esercitato. Un focus particolare è dedicato alle figure di Silvio Berlusconi in Italia e Donald Trump negli Stati Uniti, due esempi di miliardari che hanno trasformato la loro ricchezza in un trampolino di lancio per la carriera politica. Alfani riflette su come il controllo dei media e il carisma personale abbiano permesso a questi leader di ottenere consensi, sollevando interrogativi sulla compatibilità tra democrazia e concentrazione della ricchezza. Un altro tema cruciale affrontato riguarda la tassazione della ricchezza. Nel passato, periodi di forte disuguaglianza sono stati spesso seguiti da tentativi di ridistribuzione attraverso imposte straordinarie. Tuttavia, nel mondo contemporaneo, i superricchi hanno sviluppato strategie sofisticate per minimizzare il loro contributo fiscale, spesso influenzando direttamente le politiche economiche dei governi. Lo scrittore analizza il comportamento dei ricchi durante le grandi crisi della storia, mettendo in evidenza come le catastrofi economiche e sociali abbiano avuto effetti ambivalenti sulle élite economiche. Durante le guerre dell'epoca moderna, i ricchi si sono spesso divisi in due categorie. Da un lato, coloro che hanno subito perdite significative a causa di saccheggi, tasse straordinarie o cambiamenti politici. Dall'altro, coloro che hanno saputo sfruttare la situazione per arricchirsi, investendo in industrie belliche o prestando denaro ai governi. Un esempio chiave è la crescita delle grandi dinastie finanziarie europee durante le guerre napoleoniche. L'autore poi passa ad analizzare le crisi finanziarie moderne, come il crollo del 1929 e la crisi del 2008. Se nel caso della Grande Depressione i superricchi subirono perdite significative e furono costretti ad accettare una maggiore regolamentazione economica con l'introduzione del New Deal negli Stati Uniti, la crisi del 2008 ha mostrato un fenomeno opposto. Mentre milioni di persone hanno perso lavoro e casa, i patrimoni dei miliardari si sono rapidamente ripresi grazie agli interventi pubblici a sostegno del sistema finanziario. Infine, l'analisi si concentra sulla pandemia di Covid-19, che ha rappresentato un momento di forte disuguaglianza economica. Mentre molti settori dell'economia soffrivano, i grandi colossi tecnologici e farmaceutici hanno visto le loro fortune crescere in modo esponenziale. Alfani si interroga su cosa questo significhi per il futuro delle società occidentali e se la crescente disparità di ricchezza possa minare la stabilità sociale. Nelle conclusioni del libro, riflette sulle tendenze future della ricchezza e della disuguaglianza. Se la storia ha mostrato che la concentrazione della ricchezza tende a crescere nel tempo, ciò significa che il XXI secolo sarà caratterizzato da un potere economico sempre più concentrato nelle mani di pochi? L'autore evidenzia tre possibili scenari per il futuro. 1. Un ritorno a politiche redistributive più forti. Se la pressione sociale diventerà insostenibile, i governi potrebbero essere costretti a implementare politiche fiscali più aggressive nei confronti dei superricchi, come avvenne dopo la Seconda Guerra Mondiale con la creazione dello Stato sociale. 2. Una crescente influenza dei superricchi sulla politica. Se le élite economiche continueranno a esercitare un'influenza determinante sui governi, le disuguaglianze potrebbero ulteriormente accentuarsi, creando una società sempre più polarizzata tra una minoranza di miliardari e una maggioranza di cittadini con meno opportunità economiche. 3. Un cambiamento tecnologico che redistribuisca la ricchezza. Alcuni studiosi ipotizzano che nuove innovazioni, come l'intelligenza artificiale e le energie rinnovabili, possano creare un nuovo ciclo di opportunità economiche più ampio, riducendo le disuguaglianze attuali. Tuttavia, questa prospettiva dipenderà da come verranno regolamentati i mercati e distribuiti i profitti derivanti dalle nuove tecnologie. L'ultima riflessione di Alfani riguarda il ruolo della società civile. La percezione della ricchezza e la pressione dell'opinione pubblica saranno fattori chiave nel determinare il futuro delle élite economiche. Se la popolazione accetterà passivamente la concentrazione della ricchezza, il potere dei superricchi rimarrà incontrastato. Se invece emergeranno movimenti di protesta e richieste di maggiore equità, il sistema potrebbe essere riformato. Il libro si chiude con un messaggio chiaro. Per comprendere il presente e il futuro della ricchezza, dobbiamo guardare alla storia. La concentrazione della ricchezza non è un fenomeno nuovo, ma le risposte che le società hanno dato nel corso dei secoli possono offrire spunti fondamentali per affrontare le sfide economiche e sociali del XXI secolo.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.